giardino di Albert.
Now I have a pleasure to declare the International Year of the Fruit and Vegetables officially launched. Thank you all and enjoy your fruit and vegetables every day. Happy New Year with delicious fruit and vegetables.
Lo scorso 15 dicembre la FAO in diretta streaming ha proclamato il 2021 Anno Internazionale della Frutta e della Verdura. Ma qual è il senso di un anno internazionale dedicato a frutta e verdura? Beh, senza dubbio c'è un aspetto nutrizionale. Un'alimentazione ricca di frutta e verdura fresca ci protegge da tutte le cosiddette malattie da benessere, malattie croniche come il diabete o l'obesità, che poi gravano sul nostro sistema sanitario, aumentandone i costi. Ma oltre all'aspetto nutrizionale c'è altro, e ne abbiamo parlato con Agnese Codignola, giornalista scientifica con un dottorato in farmacologia, che da anni si occupa di salute, alimentazione e di tutto ciò che ha a che fare con il cibo. Nel 2020 ha pubblicato per Feltrinelli Il destino del cibo, cosa mangeremo per salvare il mondo. Un saggio in cui l'autrice esplora situazioni alternative, mostra come la ricerca e l'innovazione possano aiutarci a sfamare una popolazione mondiale destinata a crescere insieme ai suoi disequilibri. Agnese Codignola.
Naturalmente, essendoci la FAO che si occupa prevalentemente di cercare di colmare i gap, diciamo, le distanze che ci sono tra le varie parti del mondo, c'è anche sicuramente un occhio a quello che è il divario crescente tra la disponibilità di cibo, l'accesso al cibo stesso, perché a causa del cambiamento climatico ci sono intere aree del pianeta dove avere cibo è sempre più difficile, perché manca l'acqua, perché i deserti diventano sempre più ampi, perché ci sono malattie, cavallette, invasioni, cose varie, e invece una parte del mondo che pur soffrendo, diciamo, degli stessi problemi, in realtà poi quando non dispone di tutti i vegetali che gli servono, molto spesso se li va a prendere proprio negli altri paesi che ne avrebbero bisogno. Credo che l'idea di fondo sia quella di coordinare uno sforzo globale per migliorare la situazione in tutto il mondo, in certi paesi per un verso, in altri per un altro, proprio perché è francamente anche inaccettabile, se vogliamo, che con le potenzialità di produzione di cibo che abbiamo oggi ci siano ancora persone che non hanno cibo a sufficienza, e non cibo in generale, ma appunto frutta, verdura, vegetali freschi, che sono alla base di qualunque tipo di alimentazione. Perché bisogna ricordare che, mentre si può benissimo, anche se bisogna stare attenti, ma si può tranquillamente vivere senza carne, controbilanciando le vitamine che eventualmente mancano, senza vegetali non si può vivere, proprio perché i vegetali sono, diciamo, la sede delle vitamine di cui l'organismo umano ha bisogno. E quindi una dieta che escludesse totalmente i vegetali porterebbe sicuramente a degli stati patologici e forse anche alla morte. Quindi tutti abbiamo bisogno di frutta e verdura, bisogna capire come produrla meglio. Pensiamo che, personalmente, non smette di impressionarmi: noi oggi buttiamo via circa un terzo del cibo che produciamo, e in questo terzo naturalmente la parte del leone la fanno i vegetali, perché i vegetali marciscono, sono imperfetti, vengono scartati per motivi che non esito a definire immorali, perché scartare un frutto perché non ha un calibro che è stato deciso, piuttosto che ha un aspetto un po' bitorzoluto, è una cosa che nella condizione del pianeta attuale non dovremmo più fare.
La FAO è nata 75 anni fa con la missione di eliminare la fame e nutrire il pianeta, o meglio, nutrire una popolazione che nel frattempo è passata da poco più di 2 miliardi del 1945 agli attuali 7,8 miliardi, e con una proiezione che raggiungerà i 10 entro il 2050. Il problema è complesso, ma qualche passo in avanti, per esempio nella produzione agricola, è stato fatto. In questi ultimi decenni abbiamo assistito a una sorta di New Age, come l'ha definita la stessa FAO, una sorta di nuova età dell'agricoltura. A un'agricoltura convenzionale, intensiva, spesso miope e poco attenta all'ambiente e molto incline allo sfruttamento di tutte le risorse, anche quelle umane, si è contrapposta la cosiddetta agricoltura biologica, che fra luci e ombre, difficoltà, opportunità e qualche deriva ideologica ha creato dibattito, ha sollevato questioni e ha mostrato vie alternative. E poi c'è la tecnologia che può darci una mano. Negli ultimi decenni c'è stata un'esplosione di soluzioni per l'agricoltura che hanno fatto di necessità virtù, ripescando dal passato, ma con la giusta dose di innovazione. Un esempio su tutte? L'idroponica. Agnese Codignola.
È un approccio noto da molti anni, addirittura presente già tra gli Assiri, tra i Babilonesi e poi di nuovo tra gli Egizi, quindi non abbiamo inventato nulla, però diciamo riportato alla modernità nel Novecento. Parte da un dato di fatto, che è questo: le piante non hanno bisogno necessariamente di terreno, perché ciò che il terreno dà alle piante è il sostegno meccanico. Ciò di cui le piante hanno bisogno è luce, acqua e poi una serie di nutrienti, che però noi possiamo somministrare in un altro modo, non è necessario che arrivino dal terreno. Questa idea è rivoluzionaria se applicata in un certo modo, perché prevede che si possa coltivare, appunto, riducendo fino ad quasi ad azzerare il consumo di terreno e dosando tutto il resto in modo millimetrico, come oggi noi siamo in grado di fare perché abbiamo i robot, perché abbiamo l'intelligenza artificiale che può calibrare che cosa una singola piantina necessita in un dato momento. Ebbene, tutto questo, appunto, declinato in un modo moderno, porta a coltivazioni che hanno un impatto ambientale sia in termini di terra proprio, ma soprattutto di acqua, di nutrienti, di luce e così via, che è straordinariamente più basso rispetto a quanto accade invece nelle culture tradizionali, per quanto moderne siano. Come dire, non c'è gara. A Londra, in pieno centro, che è un'esperienza relativamente piccola, ma dove hanno recuperato un bunker della Seconda Guerra Mondiale, piuttosto che a Seul, in Corea del Sud, hanno ricavato una grande coltivazione nei tunnel che avevano scavato per la metropolitana, che non sono poi stati usati. A un certo punto li hanno utilizzati per fare queste coltivazioni, che tra l'altro sono anche molto scenografiche, e quindi dalla metropolitana di Seul in certi punti tu vedi con dei vetri queste coltivazioni che hanno proprio per i LED delle colorazioni che sono spesso fucsia, verde acido e così via.
L'idea di coltivare in enormi orti verticali, monitorati da sensori gestiti da intelligenza artificiale, ottimizzando i consumi e potendo regolare addirittura la luce, ci apre davvero scenari fantascientifici. E ci sono esempi che arrivano anche da regioni estreme, in cui potrebbe sembrare una follia parlare di orti. Eppure, la fantasia dell'uomo è riuscita ad andare oltre, sfruttando ciò che c'era e trasformandolo in frutta e verdura fresca. Fresca persino nel deserto.
In Giordania c'è un progetto che è stato in parte finanziato da fondazioni norvegesi, che parte da pochi chilometri dal sponde del Mar Rosso, desalinizza l'acqua e porta quest'acqua in un sistema di serre che hanno tra l'altro rivalutato le coltivazioni locali, che sono quelle che resistono a quel tipo di clima, e con un sistema di ventilazione che recupera anche le tradizioni dei beduini, perché i beduini hanno sempre coltivato un pochino, no? E riuscivano a farlo perché alternavano le tende di giorno e di notte e creavano delle correnti d'aria che riuscivano a trattenere un pochino dell'umidità, della pochissima umidità scarsissima che c'era. Ecco, diciamo, modernizzando quell'approccio, dissalando il Mar Rosso e sfruttando i principi dell'idroponica, sono riusciti a mettere su un impianto che tra l'altro importeranno anche altrove e che hanno già insediato anche proprio nella penisola araba, che produce diversi quintali di frutta e verdura al giorno. Questo approccio, che fa meno dell'acqua, è utile e versatile nelle realtà più diverse, perché appunto si va da una situazione di povertà estrema, come può essere quella di certe zone della Giordania, al cuore di Londra. E poi, naturalmente, ogni centimetro di verde che noi aggiungiamo sul pianeta fa bene per quanto poco alla concentrazione di CO2, di gas serra e così via, perché li riduce, perché le piante questo fa, le piante questo fa.
Dalla ricca Londra alle tende beduine c'è spazio per tutto. E la New Age dell'agricoltura non si ferma qui. Si fa idroponica sui tetti in città come Singapore, ma ci sono anche altre ambiziose soluzioni come le serre sottomarine, un'esperienza fatta al largo delle coste liguri, dove si è cominciato a coltivare basilico fresco sott'acqua. A fronte di tutto questo, forse possiamo davvero immaginare un altro sistema alimentare.
Il sistema alimentare attuale è strutturato in un modo tale per cui le produzioni locali sono tutto sommato un'esigua minoranza e si va a prendere la verdura o la frutta laddove viene prodotta in modo intensivo, anche se questo vuol dire andare a prenderla in un altro continente, se non in un altro paese, no? Però questo, oltre ad avere un impatto ambientale spaventoso, pensiamo che cosa significa mangiare una cosa che si trova nei supermercati normalissima, come può essere il kiwi, quello a polpa gialla, che viene prodotto quasi esclusivamente in Nuova Zelanda. Ecco, pensiamo che impatto ambientale di trasporto, di conservazione, di refrigerazione ha un piccolo kiwi, no? Una cosa che se ci si pensa si smette di mangiare. Ecco, quindi oltre a questi aspetti, perché chiaramente se io ho una produzione a 500 metri dal ristorante o dal supermercato, tutto questo non c'è, c'è un problema di interdipendenza, perché con gli eventi climatici sempre più estremi può accadere e accade sempre più spesso che una certa filiera molto lunga si interrompa da qualche parte e quindi una fornitura che magari è strategica per un certo paese dal punto di vista alimentare si interrompe o comunque il mercato subisce delle impennate che il paese che aspettava quel certo tipo di verdura che non può arrivare non può controllare in alcun modo.
Prendiamo ad esempio il frutto planetario per antonomasia, la banana. Il maggiore fornitore dell'Unione Europea è l'Ecuador, che insieme a Colombia e Filippine è in vetta alla classifica degli esportatori. Di fatto, il 100% della produzione mondiale è una monocultura, si coltiva solo la varietà Cavendish. E inoltre, se vogliamo mangiare banane, dobbiamo continuare a dipendere da questi paesi tropicali, dove gli effetti dei cambiamenti climatici hanno conseguenze spesso devastanti. Ma c'è un altro aspetto ed è quello legato all'import-export di frutta e verdura e di merci in generale, che può favorire lo scambio di agenti patogeni e parassiti, che magari sono sconosciuti in certe zone e finiscono per causare danni ingenti alle coltivazioni, alle piante o addirittura all'uomo.
Io ricordo pochissimi anni fa un'epidemia di epatite A che ha ucciso diverse decine di persone nel mondo. Non si riusciva assolutamente a capire da dove provenisse questa epatite A, questo ceppo che era sempre lo stesso. Poi si è capito che era un'unica partita di frutti di bosco congelati che erano stati messi insieme tra la Polonia, se non ricordo male, sicuramente l'Australia, gli Stati Uniti e Sud America e poi erano arrivati in Europa occidentale. Queste singole buste di frutti di bosco contenevano questo mosaico di cose che provenivano dai sistemi poi tra l'altro appunto legislativi diversi. Ci sono volute intere settimane per risalire al fatto che in un certo campo, mi pare se non ricordo male, della Polonia, c'era stata una contaminazione di un'acqua di fogna che conteneva virus dell'epatite A e questo virus ha girato tutto il mondo prima che si riuscisse a fermarlo e a capire da dove provenisse, no? Questo è stato un esempio clamoroso della fragilità di un sistema di questo tipo che oltretutto appunto ha portato ai danni che ha portato. In the morning I see clearly, there's only one way to fly. Climb up to the top of the high branch, open my wings and try. Tread softly on the earth's skin, holding her head in mine. Being careful of our footprints, I open my heart and mind.
1979 nasceva l'Associazione per l'Agricoltura Ecologica della Svizzera Italiana, oggi Bio Ticino, una realtà di 420 soci e 150 produttori, contadini e allevatori che si impegnavano e tuttora si impegnano a un uso parsimonioso delle risorse naturali, al mantenimento di un suolo vivo e fertile, allo sviluppo della biodiversità. Bio Ticino fa parte di BioSwiss, l'associazione svizzera Mantello. I principi di enti come BioSwiss sono in linea con gli obiettivi della FAO e con gli obiettivi dell'Anno Internazionale della Frutta e della Verdura. Fra questi, la promozione della sostenibilità economica e ambientale, ma anche la promozione della qualità della vita degli agricoltori, dei loro familiari e delle loro comunità. Ne abbiamo parlato con Milada Acquarella Forni, ingegnere agronomo, direttrice di Bio Ticino e soprattutto imprenditrice agricola.
La base dell'agricoltura biologica è definita in un'ordinanza federale che esiste dal 1998. Biologico è proprio un termine definito da un'ordinanza. Poi qua in Svizzera abbiamo una situazione un po' particolare perché c'è il marchio Gemma di BioSwiss, che è l'organizzazione che raduna tutti gli agricoltori biologici che aderiscono a queste direttive, che sono il 95% degli agricoltori bio in Svizzera. E la Gemma è un marchio privato che ha delle direttive più severe. Certifica non solo i prodotti agricoli, ma anche i prodotti trasformati. E ci sono anche dei prodotti importati che hanno la Gemma, perché in queste aziende all'estero vengono rispettate le stesse direttive come in Svizzera. Diverse iniziative del tipo agricoltura contrattuale, che sono dei gruppi di agricoltori, di giovani che prendono in gestione dei terreni con dei consumatori che poi ricevono il frutto del lavoro e collaborano spesso anche nella produzione. Anche qui in Ticino c'è un esempio che si chiama Seminterra, in Svizzera tedesca, soprattutto nelle zone più urbane ci sono diverse iniziative di questo tipo, che vanno anche verso un po' gli aspetti della permacultura.
Il biologico cresce, a partire dai gruppi di acquisto dei consumatori fino alla grande distribuzione, complice anche il marketing. Ma si tratta di una produzione ancora di nicchia e va valutata per la sua reale portata. Se pensiamo ai costi per i consumatori tendenzialmente più alti, alla produttività minore di certe coltivazioni biologiche rispetto a quelle tradizionali, è evidente che ci sono dei limiti. Tuttavia, se come stabiliscono gli obiettivi dell'Europa, entro il 2030 occorre diminuire del 50% l'uso di pesticidi chimici, non c'è dubbio che l'agricoltura biologica può fare la sua parte.
L'agricoltura biologica non ha le soluzioni per tutto, però è già un modo di produrre molto più sostenibile. Secondo me è un po' anche noi come consumatori ricchi, benestanti, che possiamo permetterci pagare per quello che mangiamo. Se andiamo a vedere, più o meno in media spendiamo neanche il 10% del nostro reddito per l'alimentazione. Dico, noi possiamo anche usare questa forza finanziaria per incentivare un'agricoltura sostenibile in altre parti del mondo, visto la cifra che noi importiamo più o meno la metà di quello che mangiamo, quindi quello viene prodotto altrove e se noi lo acquistiamo bio anche all'estero favoriamo un'agricoltura sostenibile.
Agricoltura sostenibile. Forse dobbiamo proprio ripartire dalla parola e da noi stessi. Oggi biologico ha assunto una connotazione etica. Ciò che è bio è buono, giusto e fa bene. Ma al di là delle definizioni, se ci pensiamo bene, parlare di agricoltura o allevamento biologico è del tutto ridondante. L'agricoltura non può che essere biologica. È biologia applicata alla produzione di risorse alimentari. Forse è più appropriato parlare di agricoltura e allevamento sostenibili, come avviene nella lingua inglese, dove si usa solo l'espressione sustainable agriculture. E allora il biologico tradizionale può aprirsi anche ad altro. Agnese Codignola.
Noi dobbiamo trovare delle soluzioni che, fermo restando che la terra è una ed è quella, forniscono più cibo di quello che danno oggi, non meno. E quindi bisogna cercare soluzioni alternative. L'idroponica, l'acquaponica, sicuramente in tutte le declinazioni, che sia sottoterra, sul tetto, in mezzo al deserto, in mezzo a una città, è una risposta. Magari non sarà l'unica, però è una risposta molto interessante.
Ripe, delicious, lush, nutritious. We come in all shapes and sizes, colors and shape. We are fruits and vegetables. Simply beautiful.
Parlare di frutta e verdura vuol dire affrontare il tema dell'agricoltura e abbiamo presentato alcune prospettive. Non sono le uniche, certo, ma già ci caricano di speranza. È incredibile come la fantasia dell'uomo si esalti di fronte a problemi e difficoltà enormi. Noi possiamo esplorare, raccontare un po' alla volta tutto questo, pezzo per pezzo, coltivando il nostro giardino. Abbiamo un anno davanti. C'è tempo per raccogliere altri buoni frutti.